Sì.
Bene, abbiamo, vi confesso che abbiamo una sessione che reputo di grandissimo interesse, nel senso che abbiamo chiesto a due amici, Marco Cantamessa e Paolo Testa, di aiutarci a capire come si fa a misurare la smartness di un territorio, ma soprattutto nel primo caso, cioè Marco Cantamessa, abbiamo chiesto di capire come si fa a valutare poi la sostenibilità economica. La sostenibilità di una città, no? Dai diversi punti di vista. Quindi io chiederei appunto di illuminarci con quelli che sono gli studi che avete fatto al Politecnico di Torino. Purtroppo devo dire che Carlo Ratti è stato bravissimo e ci ha affascinato molto, ma è andato oltre il tempo e quindi stiamo correndo tutti quanti. Avevo detto 10 minuti, sono diventati 8. E mi dispiace, ma
vedremo di starci.
Comunque qui c'è il solito cronometro che aiuta.
Vedremo di non sfidare troppo la pazienza e l'appetito dei presenti in sala. Vi do solo un minimo di background perché è anche importante capirlo. Nessuno nasce esperto di Smart City, ovviamente. Ognuno di noi in qualche modo lo diventa, sperabilmente, a partire da un percorso. Allora, in particolare il gruppo di ricerca del quale io faccio riferimento nasce nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, quindi persone che si occupano essenzialmente dell'aspetto dalle policy fino alla sostenibilità finanziaria, con in realtà contributi multidisciplinari che arrivano da colleghi di altri dipartimenti, perché come abbiamo visto la Smart City in realtà è un grossissimo contenitore nel quale entrano molte diverse competenze. La nostra mission essenzialmente è quella di dare uno sguardo sistemico, se vogliamo, al concetto di Smart City, andando a verificare essenzialmente la sua sostenibilità. E ovviamente ci poniamo come possibili interlocutori di pubbliche amministrazioni, delle imprese e anche di stakeholder come Forum PA, che ringraziamo per questa collaborazione che è iniziata da qualche mese e che auspichiamo possa anche andare avanti nel seguito. Allora, qual è il nostro punto di riferimento? Il nostro punto di riferimento è che una Smart City non è un progetto, non è una cosa dove uno la fa partire oggi perché ci sono i fondi di profumo dell'Unione Europea e poi finita quella roba li vedremo. In realtà è l'innesco di un processo che va avanti nel tempo e nel quale in qualche modo si mette in atto quello che Carlo Ratti raccontava oggi del sensing and actuating, cioè dobbiamo capire cosa vogliamo fare e poi dobbiamo attuarlo in qualche modo. E questo processo deve andare evidentemente avanti nel tempo. Attraverso i passi che voi vedete qua, però l'aspetto focale è i bisogni dei cittadini, perché poi è quello l'obiettivo al quale dobbiamo andare. Cosa vuol dire? Che noi vediamo essenzialmente tre livelli di smartness in una città. Il primo livello di smartness è quella di copertura di ambiti, quali ambiti andiamo a coprire, in un certo senso più riusciamo a coprirne in un modo integrato meglio è. C'è un altro livello di smartness che è la capacità di creare un'architettura che funzioni dal punto di vista tecnologico, ma anche un'architettura di business che sia sostenibile dal punto di vista finanziario, e poi c'è la smartness che è quella che veramente conta, che è l'impatto sulla vita reale dei cittadini. Una città sarà una smart city se le persone saranno più contente di viverci che non in un'altra. In realtà devo dire, la prima è facile, la seconda un po' più difficile, la terza è complicatissima. Infatti non per niente, avendo iniziato da non tantissimo tempo, noi possiamo parlare un po' di più della prima, un po' meno della seconda e non ancora abbastanza della terza, ma ci stiamo lavorando. Poi ne parleremo magari a Bologna. Allora, essenzialmente quali sono gli ambiti? Abbiamo fatto una collezione bottom-up di tanti progetti di Smart City raccolti in giro per il mondo e questi sono i soliti ambiti che tutti voi conoscete. Poi ci siamo messi a prendere alcune evidenze nel mondo, abbiamo un database di 62 progetti di Smart City, è un database ovviamente in divenire, nel senso che ogni giorno che passa ne aggiungiamo uno, e abbiamo iniziato a ragionare su quello che sta succedendo nel mondo. La prima cosa interessante è che c'è una relazione ad U tra il numero di ambiti coperti e la dimensione della città, cioè le città piccole probabilmente trovano un po' più agevole riuscire a realizzare dei progetti integrati di questa portata, man mano che si cresce di dimensione, le città molto grandi riescono ad avere ovviamente una leva finanziaria molto maggiore, le città a metà, grosso modo sulla milionata di abitanti, tendono a coprire meno ambiti. La stessa forma duce l'avremo, come vedremo, anche in Italia, ma su un minimo leggermente più spostato verso sinistra. Ovviamente anche la densità demografica conta. Non abbiamo visto, e questo è interessantissimo, nessuna correlazione tra la ricchezza della città e il numero di ambiti che vengono coperti, cioè vuol dire che sia città ricche sia città povere possono tranquillamente essere smart city, e questo è un tema importante anche se vogliamo nei rapporti nord-sud che rivestono il nostro territorio nazionale. Abbiamo visto anche alcune specializzazioni, le città europee tendono un po' a seguire l'agenda di Lisbona come tematiche, le città asiatiche sono molto più attive e coprono molti più ambiti, probabilmente perché i bisogni sono più critici. Pensate insomma ai problemi di Singapore che venivano citati prima da Carlo Ratti, e anche perché evidentemente c'è un decisionismo e una capacità di decisione politica che ovviamente noi in qualche modo ci andiamo a sognare. Non sono evidenti degli approcci sistemici su come si progetta una Smart City, quindi se andate oggi a Fiumicino a cercare un manuale di progettazione mi sa che questo non lo troverete. Smart City in Italia, abbiamo guardato una trentina di progetti, dicevo un database in divenire, quindi se non trovate la vostra città non vi arrabbiate, ce lo segnalate e noi l'aggiungiamo, questo ci tengo a dirlo. Di nuovo non c'è correlazione tra ambiti coperti e ricchezza, abbiamo visto il solito andamento ad U tra numero di ambiti coperti e ricchezza, col minimo verso i 100.000 abitanti, e abbiamo visto anche un andamento a U rovesciata tra gli ambiti coperti e gli indicatori della qualità della vita, misurati per il momento in modo abbastanza grezzo, prendendo il sole 24 ore. Poi sappiamo tutti che la misurazione della qualità della vita è un qualche cosa di abbastanza relativo. Su questo discorso è interessante andare a vedere come effettivamente le città attive su questo tema delle Smart City sono quelle con una qualità della vita, misurata con questo indicatore, medio-alta, con qualche piccola eccezione su quelle che si trovano sulla coda sinistra. Un tema importante sugli ambiti è una certa specializzazione che il nostro bel paese ha rispetto al resto del mondo. Questo grafico cosa rappresenta? I diversi ambiti dove sull'asse delle X è la percentuale di città nel resto del mondo che hanno deciso di coprire quell'ambito e sull'asse delle Y la percentuale delle città italiane che hanno deciso di coprirlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in alto a sinistra abbiamo gli ambiti che sono privilegiati dall'Italia e non nel resto del mondo e viceversa, e vediamo alcune cose interessanti. Vediamo che in basso a destra il resto del mondo, ma non l'Italia, privilegiano degli ambiti hard, quelli delle cose veramente anche complicate, difficili in un certo senso. Noi andiamo a privilegiare invece aspetti come gli spazi pubblici, la cultura, la ricettività, lo svago e così via. Allora la domanda di fondo è se questo derivi da un'attenzione più umanistica dal punto di vista dell'Italia, che potrebbe essere un qualche cosa anche di interessante anche in chiave di come si può dire, diffusione di questa best practice, oppure se molto più banalmente è che noi lì dietro avevamo un qualche tipo di ritardo e abbiamo tentato di mettere sotto il cappello di Smart City le cose su cui avevano dei ritardi. Immagino che andare a fare un po' di copertura wifi a Boston non lo facciano ricadere sotto il cappello della Smart City, perché già ce l'hanno evidentemente. Però questo è un tema interessante, cioè capire se esistano a livello anche paese delle specializzazioni sulle quali in qualche modo far leva. L'altro tema importante è quello di tentare di capire se i progetti di cui noi stiamo parlando sono demand pull, cioè sono trainati dalle esigenze dei cittadini, oppure se siano in realtà più technology push, cioè trainati dal fatto che c'è una tecnologia, c'è un vendor che mi sta stressando e l'assessore dice vabbè, mettiamo quella roba lì dentro al progetto. Allora, il quadro di riferimento lo trovate qua, essenzialmente noi stiamo dicendo che le solite 2x2 che piacciono tanto agli ingegneri gestionali, scusatemi. Abbiamo le città prudenti, quelle dove non c'è un problema e quindi non me ne occupo, le città coerenti e reattive, so che c'è un problema quindi lo metto dentro all'iniziativa Smart City, poi abbiamo quelle distratte che hanno un problema e non lo mettono nel progetto Smart City, e le technology push che mettono dentro della copertura degli ambiti su problemi che in realtà non sembrano così rilevanti. E allora cosa viene fuori? Su alcuni ambiti che adesso vi faccio vedere non sono tutti, ahimè non tutte le città che abbiamo analizzato in Italia stanno sulla diagonale verde, ma alcune se ne stanno anche sulla bianca. Cito solo per fare un esempio il problema di public safety che trovate in basso a destra, che è un problema molto percepito dai cittadini evidentemente, ma in realtà il numero di città che abbiano coperto questa tematica all'interno dei loro progetti in realtà è abbastanza bassino. Quindi questo un po' per dare l'idea del lavoro che stiamo facendo a questo livello su ambiti, quindi quanti, quali, perché. L'altro tema fondamentale è quello delle scelte di governance architetturali, questo è uno schema molto semplificato di cosa potrebbe essere la Smart City, dal sensing fino all'actuating. Allora la domanda che ci poniamo innanzitutto è che razza di architettura vogliamo fare, perché se ne possono fare tante diverse. Qual è il livello di integrazione tra gli ambiti, quanto vogliamo fare un'architettura concentrata o distribuita? E soprattutto l'altro problema è quanto sarà flessibile nel tempo. Qui il tema di riferimento è il seguente. Quando noi parliamo di Smart City stiamo facendo un'infrastruttura che rimarrà lì presente per qualche decennio e costituirà quello che in gergo noi chiamiamo il lock-in, cioè quello che noi facciamo oggi, su quello sarà possibile o non sarà possibile andare a innestare servizi di cui oggi neanche noi ci immaginiamo. Allora il tema di fondo è: cosa facciamo? Facciamo delle infrastrutture che siano molto potenti, aperte, flessibili per il futuro e poi magari sono troppo costose, oppure andiamo a fare qualcosa di più verticale, di più stretto, ma che in realtà rischia di creare questo lock-in e impedire lo sviluppo di servizi futuri. Vi ricordo, solo per fare un esempio, che ancora oggi noi non possiamo controllare il saldo del conto corrente sul banco, ma da una banca che non sia la nostra, perché stiamo ancora riferendoci all'architettura di 30 anni fa, solo per dar l'idea del problema di cui stiamo parlando. Quali sono i modelli di finanziamento per gli investimenti? Perché sto finendo. Arriva oggi paga Profumo, paga l'Unione Europea, ma domani chi paga? Domani pagheranno le pubbliche amministrazioni? E mica tanto. Domani pagheranno i cittadini, che dovranno pagare una tariffa addizionale per il privilegio di stare nella Smart City? Forse come cittadino non sarei contento. Allora, l'unico modello è quello di riuscire a catturare le esternalità e trovare dei modelli di business in cui pubblico e privato in qualche modo riescano a gestire questa sostenibilità. Cosa non difficilissima, perché se noi guardiamo c'è un'esperienza interessante di questo tipo in tutte le internet companies, che vivono in un mondo dove utenti e clienti sono due oggetti completamente diversi, ma i flussi finanziari funzionano. Quale divisione tra settore pubblico e privato? Quali sono poi gli strumenti di finanziamento? Questo è un tema che è stato sollevato oggi da Calderini. E poi, concludo, qual è il diverso ruolo tra gli incumbent, quindi le telco, i system integrator, le grandi aziende che oggi sono un po' le attrici principali di questo movimento, e invece i nuovi entranti? In particolare mi riferisco al tema delle start-up, che potrebbero in questo campo trovare veramente uno sbocco per riuscire a decollare e a rinnovare in qualche modo il tessuto produttivo del nostro paese. Direi con questo ho sforato di 50 secondi e mi scuso.
Bene, Paolo Testa è il direttore di Cittalia.